Va ora in onda Monsieur Tussaud, il programma culturale di approfondimento attraverso illustri biografie. Buongiorno, buonasera e buonanotte. Un saluto generale per i nostri migliaia di ascoltatori che ogni settimana ci seguono su www.radiofonica.com. Adesso vado alle ciance. Benvenuti alla quinta puntata di Monsieur Tussaud, il programma di approfondimento culturale ispirato al museo delle cere più famoso del mondo. Ogni settimana parleremo di un personaggio celebre che ha contribuito a scrivere una pagina di storia del mondo. Il personaggio di oggi era giovane, era geniale e forse non era felice. A 40 anni dalla sua morte rimane una delle cantanti più idolatrate della scena contemporanea, con una schiera di fan che vanno dagli ex hippie ai giovani innamorati della sua voce roca, dolente, energica. Parliamo di Janis Joplin. Le foto di Janis Joplin da bambina ci mostrano una cucciola bionda e sempre sorridente, ben vestita e curata. In qualche modo l'immagine stessa della piccola borghesia texana di Port Arthur, la cittadina industriale dove Janis Lynn Joplin nasce il 19 gennaio del 1943, da padre operaio di raffineria e madre casalinga. Gli scatti della prima adolescenza ci offrono invece il volto inquieto di un brutto anatroccolo, un po' sovrappeso e con il volto invaso dall'acne, il tipo di ragazza con cui la maggior parte dei ragazzi non uscirebbe mai. Ancora molto giovane, si avvicinò al blues. Iniziò a cantare nel coro cittadino e ad ascoltare artisti come Leet Belly, Bessie Smith, Odetta e Big Mama Thornton. Iniziò a cantare blues e folk insieme ad alcuni amici, accompagnandosi con l'auto harp nei club di Austin, Beaumont e dintorni. A 15 anni, a scuola è snobbata da tutti. Janis, allora 17, lascia Port Arthur per inseguire il sogno di diventare una cantante. Seguono anni di randagismo, alternato a rientri in città. Janis si diploma con buoni voti e si iscrive anche all'università. Ma il richiamo della strada e la perenne insoddisfazione la portano ogni volta a piantar tutto per tornare a suonare in oscuri club di provincia. Proprio in questi anni incontra Jorma Kaukonen ed insieme a lui si esibisce nei locali con un repertorio soprattutto folk e country. Nel 1963 Janis Joplin si reca per la prima volta a San Francisco, dove entra in contatto con il mondo dei beat e la filosofia on the road. Questo è forse ciò che Janis va cercando: un mondo delle idee in cui non ha importanza l'apparire, un gruppo di persone per cui è fondamentale aver qualcosa da dire e dirlo più forte degli altri. Nel mondo perfetto delle idee, però, Janis incontra anche l'alcol e le droghe, che entrano a far parte della sua vita in modo prepotente. Nel 66 si rifugia a Port Arthur, profondamente ferita da una promessa di matrimonio naufragata, e cerca di vivere così come ogni brava ragazza texana dovrebbe. È il periodo di una Janis tremendamente austera, sempre vestita di scuro, con i capelli lunghi raccolti in uno chignon antiquato, lo sguardo duro e privo di ogni scintilla di ribellione. Trova un lavoro e trascorre il suo tempo libero ricamando e leggendo, con gioia dei suoi genitori che vedono la primogenita finalmente rinsavita. L'idillio però si rompe quando Chet Helms, un amico dei tempi in cui suonava per i club di Austin, le offre il ruolo di vocalist per una nuova band di San Francisco di cui lui è manager. Abbandonate le gonne lunghe, parte per la California insieme a Chet e dopo un breve provino viene ingaggiata dalla Big Brother and the Holding Company, una band di matrice blues con venature rock e psichedeliche. La miscela esplosiva creata dalla roca voce blues di Janis Joplin e il sound innovativo della Big Brother ottiene subito un grande successo ed il gruppo ottiene il primo contratto discografico, la produzione dell'album per la Main Street Records. Esce così nel 1967 Big Brother and the Holding Company, un album ancora fortemente acerbo ed incapace di rendere giustizia alla grinta della band, che riesce a dare il meglio di sé nelle sessioni live e nelle serate nei locali della Frisco Bay. L'album è parecchio sottotono e gli unici brani in cui vi è davvero traccia del talento della band sono Down on Me, Call on Me e Bye Bye Baby. Ascoltiamo un pezzo di Down on Me. Nonostante l'insuccesso del primo album, la band non si dà per vinta ed ottiene un contratto discografico con la Columbia Records grazie ad un'impressionante esibizione sul palco di Monterey Pop International Festival nell'estate del 67, in cui Janis pietrifica il pubblico con una struggente e personalissima versione di Ball and Chain di Big Mama Thornton. Nel 1968 esce Cheap Thrills, da molti considerato l'apice della carriera di Janis Joplin. In questo lavoro troviamo una serie di pezzi da 90, dalla splendida cover di Summertime di George Gershwin ad I Need a Man to Love, passando per una registrazione live di Ball and Chain in puro Janis style e Piece of My Heart, primo singolo dell'album. Il suono della Big Brother è decisamente migliorato ed il gruppo sembra aver trovato il proprio equilibrio. Ma l'abuso di alcol e droghe da parte dei componenti della band, il continuo stress dei concerti e delle manifestazioni porta la band a sciogliersi. Questo periodo trascorso con la Big Brother fa di Janis una persona sorridente e piena di vita, vestita di abiti coloratissimi e strani. Lo sguardo è quello di una giovane curiosa ed avida di vita. Le foto delle esibizioni sul palco ci svelano la natura più intima e profonda di Janis. Occhi socchiusi, mano aggrappata all'asta del microfono, labbra incollate alla cupoletta per non sciupare nemmeno una nota. Ascoltiamo un pezzone come Piece of My Heart. Nonostante la rottura con la Big Brother, Janis Joplin mantiene un contratto con la Columbia e forma una nuova band, la Cosmic Blues Band, con la quale pubblica nel 1969 I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, un album che spacca in due il pubblico di Janis. Per il pubblico statunitense si tratta di un album troppo blues-oriented, mentre per il pubblico europeo questa ragazza di 26 anni diventa la regina bianca del blues. Quel che è certo è che brani come Maybe, Little Girl Blue e Cosmic Blues rimangono tra le migliori performance di questa pantera da palcoscenico. Purtroppo però anche il rapporto con questa band viene rovinato dall'abuso di eroina e alcol ed il gruppo si scioglie. Janis non si arrende, si disintossica e forma l'ennesima band, la Full Tilt Boogie Band, e si mette al lavoro per la realizzazione del terzo album, Pearl. Lei è entusiasta, pensa di aver finalmente trovato il ritmo giusto della sua vita e si dedica con grande zelo ai nuovi brani. Ma la tensione è troppo alta e lei è troppo debole, così cade per l'ennesima volta nella trappola dell'eroina. Pearl esce nel 1971 ed ottiene un grandissimo successo, soprattutto con brani come Cry Baby, Get It While You Can, My Baby e Me and Bobby McGee, cover di un pezzo di Kris Kristofferson. La maturità vocale di Janis Joplin stupisce per la sua pienezza e la capacità di plasmarsi dolcemente su qualsiasi tipo di suono. La band possiede un sound coinvolgente ed una professionalità non indifferente. Ascoltiamo e deliziamo le orecchie con Cry Baby. Oh,
she told her that she loved you much more than I did. Well, I know that she loved you, and you swear that you just don't know why.
Purtroppo però Janis non riesce a godere di questo trionfo. Il 4 ottobre del 1970 il suo corpo viene trovato senza vita in una camera di Landmark Motor Hotel di Hollywood, riversi in una pozza di sangue con il setto nasale rotto per l'impatto con un comodino. Janis Joplin, 27 anni, era morta di overdose. Il corpo dell'artista fu cremato al Westwood Village Memorial Park Cemetery e le sue ceneri furono sparse nell'Oceano Pacifico. Janis Joplin ha vinto 3 dischi d'oro, il primo con la Big Brother and the Holding Company per l'album Cheap Thrills, il secondo come solista per I Got Demo, Cosmic Blues e Game Mama e il terzo, postumo, con Pearl. Grazie al pezzo di Kris Kristofferson, Me e Bobby McGee, riuscì anche dopo la morte a scalare quella classifica dei singoli nella quale in vita non era mai riuscito ad entrare. La critica oggi la considera all'unanimità una delle migliori interpreti bianche di blues di tutti i tempi. Alcune settimane prima di morire aveva acquistato la lapide della tomba di Bessie Smith, la sua grande musa ispiratrice, e il destino ha voluto che anche il suo ultimo brano si rivelasse una macabra profezia. Buried Alive in the Blues, sepolta viva nel blues. Adesso, per chi volesse approfondire di più sulla vita di Janis Joplin, come ogni settimana diamo dei consigli bibliografici e cinematografici. Il libro che consigliamo è Janis Joplin, sepolta viva nel blues, di Carla Baldi, uscito nel 2013 e pubblicato da Imprimatur. Il film documentario invece è Janis, distribuito dalla Universal Records, girato nel 1974 e diretto da Howard Hawks, con l'aiuto di Albert Grossman, direttore di Janis. Nel 2011, per renderlo visibile online, è stato inserito alla collezione di film di Hulu. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima settimana! Monsieur Tussaud, il programma culturale di approfondimento attraverso illustri biografie.